Le nove precisissime oggi. Buongiorno da Vittorio Giacobini, da quel che ne resta, e ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Iniziamo oggi con un articolo che abbiamo trovato a firma di Luca Gallesi sul Giornale, perché è una riflessione che riprende in realtà un tema di cui si sta molto dibattendo in questi tempi e se ne dibatte, insomma, diffusamente se ne è, diciamo, parlato con particolari accenti di preoccupazione, di stupore, di meraviglia dopo delle dichiarazioni di Stephen Hawking, cioè i computer, l'intelligenza artificiale rischiano di soppiantare gli umani, di non solo renderci meno intelligenti, ma di renderci proprio superflui. E invece, su una posizione leggermente più sfumata, ma sicuramente più articolata e più argomentata, si muove Nicolas Carr. Nicolas Carr è uno studioso del panorama dei media, delle tecnologie, insomma di tutto quello di virtuale che ci circonda. È diventato famoso nel 2011 con un suo bestseller che si chiamava Internet ci rende stupidi. Era una domanda, ma quasi quasi non c'era bisogno del punto interrogativo. E adesso torna in libreria con un altro saggio che si chiama La gabbia di vetro. La gabbia di vetro, lo anticipiamo subito, è quella che è costituita dai vetri, dagli schermi dei nostri computer. Insomma, come poi ci torneremo, Max Weber diceva che la tecnologia, i macchinari, insomma tutta la modernità industriale si stava trasformando in una gabbia di ferro intorno all'uomo. Beh, invece noi adesso, in questa fase post-industriale, post-moderna, rischiamo di essere, come dire, rinchiusi in una gabbia di vetro. Ma il primo dei quesiti che pone Gallesi a Nicolas Carr è appunto se ha ragione Hawking, nel senso: le macchine sono ancora al servizio dell'umanità o ne stanno diventando i padroni? E la risposta di Carr è già una presa di distanza, una sottile distinguo dalla posizione di Hawking, perché su questo lui vuole essere meno tranchant, dice: non credo che questo succederà mai, cioè che le macchine diventeranno i nostri padroni, almeno non nel senso che esse possano diventare più intelligenti di noi, dato che, nonostante tutti i recenti progressi, i computer rimangono stupidi e totalmente incapaci di pensare per conto proprio, di pensare e di agire. Quello che temo è che stiamo diventando dipendenti dai nostri computer al punto di cominciare a perdere alcune delle nostre abilità e a diminuire la nostra autosufficienza, diventando più vulnerabili a eventuali manipolazioni. Dovremmo ricordarci, quando dipendiamo dal software per il nostro lavoro e i nostri pensieri, che non siamo affatto sottomessi alla tecnologia, ma alle persone che scrivono i programmi e alle compagnie che li vendono. Quindi attenzione, attenzione, perché anche dietro la denuncia più o meno veemente contro le macchine, contro i computer, contro l'informatica, in realtà, insomma, poi uno se la prende con dei feticci, ma dietro il feticcio ci sono altri uomini, altri interessi, altro capitale. Questo è il vero guaio. Ma poi bisogna anche cercare di capire qual è la specificità del tempo attuale, del nostro tempo, in che senso appunto la rivoluzione digitale è differente o simile alle altre precedenti rivoluzioni industriali e tecnologiche, da quella di Gutenberg fino alle macchine del tardo 700, primo 800, eccetera eccetera. Beh, dice Carr, da un lato la computerizzazione continua la lunga storia della meccanizzazione che da secoli vede gli uomini spartirsi il lavoro con le macchine, cosa che continuiamo a fare con i computer. Dall'altro c'è il fatto che, sia che parliamo di software sia di robot, le macchine ora sono in grado solo di fare lavori manuali, ma però non sono in grado di fare solo lavori manuali, ma anche di svolgere compiti che richiedono analisi e capacità di giudizio. E questo nuovo elemento a fare la profonda differenza con il passato. E allora, proprio in base a questa situazione, si viene a capire che cosa si intende con la metafora della gabbia di vetro. È la gabbia, dice Carr, formata da tutti gli schermi di computer che oggi ci circondano. Sempre più elementi della nostra vita quotidiana, personale o lavorativa sono condizionati dai software. Un secolo fa il grande sociologo Weber scrisse di come i macchinari industriali rischiavano di intrappolare l'umanità in una gabbia di ferro. Oggi, dice Carr, penso che rischiamo di finire intrappolati nella gabbia di vetro della tecnologia digitale. Fa un esempio concreto, Google ad esempio. Google ha una concezione misantropa della società, che vuol dire che Google, secondo Carr, valuta i computer molto più degli esseri umani, e questo fattore alla fine gli si ritorcerà conto, almeno. Diciamo, questa è la ipotesi e la speranza di Nicholas Carr, appunto, che puntare più sui computer che sugli umani alla lunga non paghi. Per di più però bisogna un po' continuare a ragionare, dice Carr, perché su questo non c'è modo di uscirne. Bisogna ragionare sui rapporti con i nostri rapporti con la tecnologia, perché come sempre la tecnologia può essere progettata per un utilizzo saggio o scriteriato. La computerizzazione diffusa può essere usata per aumentare le nostre virtù e affinare i nostri interessi, o per renderci meno attivi e sempre più dipendenti dalla tecnologia. Crediamo erroneamente che liberarci dalle sfide difficili e dal lavoro duro migliori le nostre vite, ma la verità è che siamo più soddisfatti quando ci impegniamo a fondo per superare gli ostacoli più difficili. I computer tendono a privarci della possibilità di queste realizzazioni e noi ci dimentichiamo che siamo animali, siamo delle creature fisiche su un pianeta fisico. Essere in grado di capire il mondo, essere capaci di agire nel mondo è un fattore essenziale per il nostro benessere. Non lo è invece passare giornate intere a guardare lo schermo di un computer. Naturalmente questo è tutto vero, però sono anche parole, nel senso che sì, va bene, siamo animali fisici, questo nel bene e nel male, perché appunto non mi sembra, diciamo, che in questa distinzione ci sia una grande novità, tutto da condividere, ma insomma non poca aggiunta. Quali sono gli altri costi non evidenti della tecnologia? Cerca di circostanziare il discorso Gallesi, e Carr dice, come ho già detto, il fatto che ci precipitiamo ad usare tecnologie per rendere più comodo e facile la nostra vita ci nasconde la realtà, che ci vede alla fine ansiosi, annoiati e insoddisfatti. A questo dobbiamo aggiungere gli effetti sociali ed economici dell'automazione informatica, che aumenta la ricchezza di chi controlla i computer, accrescendo fortemente la disuguaglianza e alla lunga rischiando di destabilizzare la società. E quindi vedete, dopo, diciamo, quella piccola parentesi da prete di provincia, si riprende subito Carr, perché questa riflessione, quando lui torna a parlare di rapporti di forza, come dire, di sottostruttura economica che sta dietro il feticcio, il fantasma dei computer, dei software, eccetera, va esattamente al punto della questione. Dietro il controllo dell'informatica, dei computer, di questi strumenti indispensabili, si stanno formando nuovi assetti di potere, e dentro questi assetti di potere si stanno soprattutto formando nuove e pesanti disuguaglianze. Come si fa a uscire da questa, diciamo, gabbia di vetro? Però naturalmente c'è una possibile soluzione, che è quella storicamente che è stata tentata in modo, diciamo, perdente dai luddisti, quelli che distruggevano le macchine appunto nella prima rivoluzione industriale inglese, proprio perché dicevano che le macchine ci rubavano l'anima, nel senso che ci rubavano il lavoro. E dice Carr, i luddisti avevano una visione critica della tecnologia e ne vedevano i potenziali pericoli nel ridurre la qualità della loro vita. Il progresso tecnologico invece offre molti vantaggi, ma nasconde anche molti pericoli. Penso che oggi esageriamo ad esaltare la tecnologia, a vederla come una facile soluzione a tutti i nostri problemi, mentre sbagliava a non attribuire la dovuta importanza alle nostre abilità e ai nostri talenti umani. La mia speranza è che si riesca a creare dei sistemi tecnologici che siano progettati per essere al nostro servizio e non viceversa. Non voglio essere antipatico, ma anche questa non è una risposta, perché l'auspicio, diciamo, di progettare sistemi al servizio dell'uomo e non viceversa, vabbè, è il punto di partenza, non è l'arrivo della riflessione, ma vabbè, perché lui non ha voluto affrontare quella che è la questione vera, proprio quella del luddismo. Si può ripensare, al di là, diciamo, dei suoi aspetti violenti e distruttivi, una forma di luddismo per l'era tecnologica? Insomma, questo è un argomento su cui varrebbe la pena riflettere, e credo che tra l'altro su internet, adesso vediamo vediamo se riusciamo a recuperarlo con Marzia Coronati e metterlo sul nostro sito. Su internet si trova ancora, temo, soltanto in inglese, un bellissimo articolo che sull'uddismo dei nostri tempi scrisse Thomas Pynchon tanti e tanti anni fa. Ma insomma, vabbè, ora vediamo cosa possiamo fare. Mentre invece vi ricordo che l'articolo che abbiamo letto oggi, Macchine e intelligenze artificiali possono diventare una gabbia, lo trovate su Il Giornale. Tonight, questo è un brano di Oscar Peterson tratto dall'album West Side Story e appunto sono alcune delle interpretazioni, tutti insomma i 7 brani che sono nell'album facevano da colonna sonora al film appunto di Leonard Bernstein. Questo sul nostro sito trovate tutte le indicazioni, pagina3.rai.it, invece nello studio di Radio 3 trovate, ma non è una sorpresa ormai, Pietro Del Soldà che ci anticipa.
Una presenza scontata, no?
Una presenza scontata è troppo, diciamo. Però invece la sorpresa c'è, di che si parla oggi a tutta la città.
Non so se sarà una sorpresa, però insomma abbiamo scelto di prendere sul serio le provocazioni, oltre che le informazioni trasmesse stamani a prima pagina da un ricercatore del CNR che ha telefonato per parlare di Xylella, il batterio che minaccia gli alberi d'olivo nel nostro mezzogiorno, soprattutto in Puglia. È una battaglia anche giuridica e che molto dice, oltre che del fatto concreto, cercheremo di capire quali sono le minacce, le possibili conseguenze della diffusione di questo batterio, molto dice anche del nostro difficile rapporto con la scienza. Citava l'ascoltatore un articolo uscito sulla rivista importantissima Nature, che proprio, come diceva lui, sbertuccia l'Italia, sbugiarda il nostro difficoltoso rapporto con la scienza, la tendenza a vedere complotti dove non ci sono. Tutto questo peraltro a ridosso anche della sentenza del Tribunale di Torino sul caso Stamina, ormai riconosciuta come una truffa. Insomma, dalla Xylella al nostro difficile rapporto con la scienza e il percorso che ci siamo così impegnati a seguire stamattina a partire dalle 10.
Ottimo, benissimo. Questo quindi, vi ricordo, 335-56-34-296, oppure se volete partecipare appunto con Pietro Del Soldà e la sua redazione, la città @rai.it. Andiamo avanti, grazie Pietro.
Vittorio.
E invece il Fatto Quotidiano oggi parla di due grandi della cultura brasiliana che da 50 anni stanno incantando il Brasile e il mondo con le loro canzoni. Sono Gilberto Gil e Caetano Veloso, appunto Tropicalismo, un suono di 3 generazioni, 50 anni di musica. Su Avvenire si parla, come in molti giornali in questi giorni, del 200 anni della battaglia di Waterloo. È difficile dire qualcosa di nuovo sulla battaglia di Waterloo e il fatto che faccia 200 anni potrebbe avere poco rilievo, ma Paolo Simonelli in questo articolo fa una interessante riflessione dicendo che la battaglia di Waterloo non è significativa per sancire la fine della avventura napoleonica, il che è abbastanza ovvio, ma in realtà è fondamentale per l'imporsi in Europa del modello parlamentare britannico, perché insomma il fatto che alla fine Napoleone, che era già stato di fatto sconfitto, venga risconfitto a firma inglese, porta il Parlamento rappresentativo a diventare un modello un po', diciamo, destinato a farsi strada. È un'interpretazione, come dire, singolare, interessante. Sul Libero invece si parla di arte e follia, perché a Fontanellato c'è una mostra sui due famosi pittori folli, Ligabue, l'italiano, il padano, e Ghisardi, lo svizzero. Appunto, nelle loro opere c'è un trade union, qualcosa di un filo comune che è interessante esplorare. Appunto, a Fontanellato questa mostra ne illustra le vicende. Sul Giornale si parla di Kenton Skinner, uno dei più grandi studiosi del pensiero politico, che ha tenuto una lectio magistralis sull'idea di libertà, sullo sfarzi storico dell'idea di libertà dagli antichi greci alla Grecia, intesa come appunto la nazione oggi in lotta contro il Fondo Monetario Internazionale. Sul Giornale, e anche però su molti altri quotidiani, invece si parla del compleanno oggi di uno dei più grandi campioni e ciclisti di sempre, i 74 anni di Eddy Merckx. Andiamo avanti con Repubblica, dà parola ad Alberto Arbasino, che pubblica una serie di cartoline su Venezia. Ecco, Venezia, un po' Weimar, un po' Biscuit, insomma, Arbasino, come sua abitudine, si è fatto un giro un po' per tutte le mostre veneziane e ce ne dice un po' quel che ha potuto percepirne, vederne. E naturalmente vi ricordo che ha da 3 il programma di sabato di Radio 3, il programma che venne da sabato alle 10:45, ci si è occupato almeno di alcune di queste mostre che Arbasino ha visitato, quelle all'interno della Biennale, per così dire. Poi vabbè, La Stampa parla di Bob Nord. Chi è Bob Nord? È l'olandese che ha inventato la grafica italiana. Questo signore olandese sbarcò a Milano nel 1954 e pare che il suo ruolo sia stato fondamentale nel definire i criteri della, appunto, grafica. È lui quello che ha inventato i loghi dei nomi delle metropolitane, dei nomi delle stazioni della metropolitana di Milano, è quello che ha creato il logo della Feltrinelli, eccetera eccetera. Vi segnalo invece, fuori dai giornali cartacei, l'ho visto online ma c'è anche su carta, un'interessante intervista su Il Mucchio Selvaggio, perché è un dialogo generazionale molto interessante, al di là del soggetto intervistato che è Patti Smith, quindi naturalmente merita rispetto, ma anche l'intervistatrice, insomma, si mette nella posizione giusta, perché è una giovane scrittrice, Claudia Durastanti, che, essendo mezza italiana e mezza americana di fatto, insomma, ed essendo soprattutto molto più giovane di Patti Smith, fa un confronto, diciamo, sia culturale che generazionale, che insomma vi metteremo magari il link sul nostro sito, perché vale la pena di leggere questa intervista, oppure magari ci torneremo nei prossimi giorni. (335) 56 34 296, questo è il nostro numero di telefono, e poi vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicarci qualcosa, pagina3@rai.it. A proposito di numero di telefono, stanno arrivando molti sms sui temi dell'intelligenza artificiale, e appunto questi sms lì potete poi leggere, pubblicati sul sito di Radio 3 in home page. E il tema più attuale riguardante intelligenza artificiale e automazione è l'estinzione di milioni di posti di lavoro non sono manuali, dice Giorgio da Palermo, mentre invece un altro ascoltatore, in modo anonimo però, ci dice che il computer o ordinatore è il nuovo idolo, come il vitello d'oro di Mosè. E ho trovato particolarmente, come dire, sofisticato, diciamo, questo accenno al computer o ordinatore, perché insomma ci riconoscono qualche ironia, anche se non ho la più pallida idea di chi abbia mandato questo messaggio. Invece voglio segnalarvi un articolo che oggi Alessandro Zaccuri ha pubblicato sulle pagine di Avvenire, perché segnala una tendenza molto inquietante, insomma una tendenza significativa, poi anche inquietante, però più che altro significativa. E l'editore disse: la poesia è finita. Perché che cosa sta accadendo in questo periodo? Uno dopo l'altro, Garzanti, Mondadori, Guanda, Marsilio, Iacabuc hanno abbandonato o quasi la pubblicazione di nuove raccolte in versi. Restano le poche uscite della Bianca Einaudi. L'ultimo titolo è Incontri agguati di Milo De Angelis, dopodiché tutto sta a intendersi sull'aggettivo ultimo. Lo dobbiamo prendere alla lettera o nel senso di più recente? Ecco, questo per quanto riguarda Mondadori. Bisognerà vedere che cos'altro accade, perché appunto Garzanti, Guanna, Marsilio, eccetera, eccetera, Iacabuc, Raffaelli, insomma, stanno chiudendo una dopo l'altra e non resistono nemmeno le vecchie case di poesia, quelle diciamo dedicate quasi esclusivamente, però ci sono delle forme in controtendenza. Intanto molto sta accadendo sul web, nel senso il lavoro poetico si sta trasferendo sul web, e poi ci sono alcune iniziative, per esempio quella dell'Orma, che viene diretta appunto presso l'Orma. C'è una collana che si chiama Fuori Formata, collana non solo poetica, ma dalla quale da poco apparsa l'opera omnia dello sperimentale Emilio Villa. Poi c'è un'altra tendenza, quella della ripresa e risistemazione di molti titoli della tradizione novecentesca, che è per esempio quella scelta dal Saggiatore, che per esempio nella collana Le Silerche ha riportato in libreria testi di assoluta rilevanza, e si fanno i casi di Composita Solvantur di Fortini e Millimetri del già ricordato De Angelis, perché De Angelis appunto col suo Incontri agguati è forse l'ultimo titolo della collana poetica Mondadori, ma insomma staremo a vedere. Il punto è che i poeti, insomma, qua è un po' un paradosso, è come aumentano i festival e va meno gente nelle librerie, aumentano i poeti e diminuiscono le case editrici che li pubblicano. Staremo a vedere, però ecco, in questo, diciamo, si dice sempre questa cosa, la poesia non vende, la poesia non si pubblica, eccetera, eccetera. L'articolo di Zaccuri è il primo che cerca di fare un po' il punto, e lo trovate su il Avvenire a pagina 27. Ebbene, invece noi andiamo avanti anticipando qualcosa che accadrà a Genova il 22 giugno. Il 22 giugno è la giornata internazionale mondiale del rifugiato, e al Festival Suc, Teatro del Dialogo di Genova, alle 18, Julia Kristeva terrà una conferenza, una prolusione sul tema degli stranieri alla deriva, senza voce né diritti, l'ultima sfida dell'Occidente. E in questa sua riflessione, che trovate integralmente anticipata sulle pagine di Repubblica, a pagina 5, la Julia Kristeva parte da una distinzione che era stata messa in luce da Hannah Arendt, quella della distinzione tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino. Questo tema, che era molto importante nella fase pretotalitaria e poi ha aperto appunto la stagione del totalitarismo in modo complesso, che adesso non stiamo qui a ricostruire, torna però a essere uno dei temi e dei paradossi decisivi del presente, proprio perché appunto questi due diritti tendono a entrare in conflitto. Diritti dell'uomo o diritti del cittadino, la difficoltà che genera questa questione sarebbe racchiusa interamente nel vicolo cieco della distinzione che separa uomo e cittadino. Non è forse vero che per stabilire i diritti che spettano agli uomini di una civiltà o di una nazione, anche la più ragionevole, la più democratica, sia obbligati a escludere da tali diritti non i cittadini, ovvero i non cittadini, ovvero altri uomini? In sostanza, se i diritti dell'uomo sono una cosa diversa da quelli del cittadino, è inevitabile che il cittadino avrà anche i suoi diritti dell'uomo, mentre il non cittadino sarà, come dire, dotato di un puro nudo riconoscimento di diritti umani non meglio precisati. Insomma, sarà un po' meno uomo, perché il vero problema, finché ci sarà appunto uno schema di diritti di cittadinanza, è che ci saranno uomini un po' più uomini e uomini un po' meno uomini. E la Kristeva però su questo non si limita a segnalare il problema, fa anche un ragionamento di ampio scenario e, diciamo, senza nascondersi dietro la difficoltà e la immane complessità del problema, dice esplicitamente: ci sono soltanto due strade. Una, che sarebbe quella inevitabile in un mondo sensato, è che è quello del perfetto cosmopolitismo umanista, cioè alla fine la costruzione, la realizzazione di grandi Stati Uniti del mondo. Naturalmente, come dire, questo è pensare la pace in terra realizzata, il superamento di ogni secolare conflitto. È un grandissimo ideale dell'illuminismo che, insomma, sarebbe bello avercelo almeno come ideale, insomma, dice, ma in quel modo però si capisce come si risolverebbe la questione. I diritti dell'uomo e i diritti del cittadino tornerebbero a coincidere perfettamente, perché tutti sarebbero, come dire, cittadini dello stesso grande mondo e quindi sarebbero uomini e cittadini al tempo stesso. Se invece le cose andranno come sembra che debbano andare, dice la Kristeva, appunto con un rafforzarsi delle identità nazionali, e beh, allora saremo a vedere, diventerà allora necessario, mantenendo appunto delle forme di cittadinanza molto rigida, creare uno statuto degli stranieri che tuteli dai reciproci abusi, precisando i diritti e i doveri delle due parti. E però poi bisognerà ragionare, perché ad esempio la questione del diritto di voto è una di quelle che fanno cadere la testa, che fanno cascare l'asino, nel senso che noi possiamo riconoscere un sacco di diritti agli stranieri, farli vivere qui, però poi, insomma, se poi non gli dai il diritto di voto, vuol dire che effettivamente esiste ancora un grave scarto diritto dell'uomo, diritto del cittadino. Naturalmente l'articolo è più complesso. Io vi ricordo, la Julia Kristeva lo leggerà a Genova il 22 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Voi lo potete leggere a pagina 15 di La Repubblica. E adesso facciamo un po' di giochetti di combinazioni, così tanto per concludere allegramente la puntata. Ad esempio, transmedia.eu. Transmedia è qualcosa, già si capisce dal titolo, è, insomma, è un sito che fa informazione per farci uscire dal sonno, dalla trance, dal rimbambimento. E appunto su questo sito voi trovate un ebook più web documentario, cioè una strana costruzione, l'ha realizzata Cinzia Gubbini, e appunto è il tentativo di creare un documento interattivo che permetta di documentare, però, insomma, una volta che uno se lo scarica poi vede gli aggiornamenti in continuo farsi sulla questione dei no TAV, al di là della TAV e dei no TAV. In realtà il titolo di questo web documentario è TAV chi sì, perché il problema, dicono loro, dice la Gubbini, dice questa ricerca, non è nemmeno tanto chi non vuole la TAV, ma chi la vuole per motivi del tutto discutibili, che hanno a che fare con, qua si parla di appunto funzioni pubbliche, di progetto e controllo, consorterie per opere mastodontiche, percorsi emergenziali e di urgenza, insomma un tentativo di fare intanto i conti in tasca ai SITAV e poi capire se appunto tutto ciò ha molto senso. A proposito di TAV e no TAV, vi segnalo che nel prossimo fine settimana ci sarà la consegna del premio Lo Straniero, la rivista voluta da Goffredo Fofi, e l'abbinamento, il giochetto di incastri è che la rivista di Fofi ha deciso di premiare tra gli altri il movimento no TAV and Corps, tutto quanto, perché così, per dare un segnale. E finiamo che con un ultimo gioco di combinatorio, perché il premio Lo Straniero andrà anche per la letteratura a Maurizio Torchio, e Maurizio Torchio ha vinto anche, è entrato nella terna, lo leggiamo sui giornali di ieri, del premio Viareggio, insomma tutto tout se tien. No, non lo so se tu se tien, tu se dici, Guido?
Sì, tu se tien, parecchio se tien.
Allora,
io immagino che in tu se tien sia implicita la domanda: quali sono le anticipazioni di primo movimento. Abbiamo delle rarità firmate da Mendelssohn e da Brahms, e poi un'anticipazione di Radio 3 Suite del cartellone.
Vabbè, questo
Robetta
non lo diciamo.
L'anticipazione? Non lo so, possiamo sentire le streghe.
L'anticipazione dell'anticipazione, possiamo sentire le streghe. Vabbè. Allora, grazie da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3, ma grazie soprattutto a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliosi in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, e a Giovanna Inzardi in console tecnica, che voi non lo sapete mai, ma è la voce più bella di Radio 3.